Buonasera, buonasera, il giusto clima, Radio Popolare, in onda come sempre il mercoledì sera e finalmente non sono più da sola in studio, è tornato da delle lunghe, lunghe vacanze Gianluca Ruggeri. Ciao Gianluca.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori, ben trovati.
Buonasera, buonasera, buonasera anche a Marianna Osuelli e Sara Milanese là fuori in redazione. E i contatti sono sempre gli stessi anche per questo 2024, perché questa è la prima puntata ufficiale del 2024, insomma diciamolo, anche se nella scorsa puntata abbiamo avuto tanti ospiti che sono venute a raccontarci un po' com'è stato l'anno appena passato, che cosa si aspettano da quest'anno in corso, e quindi un anno tutto da verificare quantomeno. Per cui scriveteci anche voi, anche magari per dirci che cosa ne pensate, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre email, 331-6214013 per sms e telegram, naturalmente anche quest'anno, insomma per il proseguimento di questo palinsesto appunto cosiddetto invernale va avanti lo stretto lavoro con E Nostra, che risponde quindi ai suoi contatti.
info@enostra.it è la casella di posta che ovviamente funziona sempre, e invece il numero verde, il numero telefonico è 800-593-266 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
Sono 57 minuti che staremo insieme questa sera senza neanche pubblicità, per cui sono una puntata ricca di argomenti. Di che cosa parleremo?
Allora, parliamo dell'industria fotovoltaica globale, ne parliamo con il professor Francesco Crespi dell'Università di Roma 3, parleremo del cemento armato come arma di costruzione di massa, che è anche il titolo di un libro scritto da Anselme Jappé, e poi ospiteremo Sara Capuzzo per un po' un bilancio 2003 e 2024 per E Nostra, e poi abbiamo anche una piccola sorpresa.
Però come nostra buona, ottima abitudine, noi cominciamo con una rassegna stampa. Allora, ne avrete già sentito parlare nei notiziari di ieri, comunque non possiamo non partire dai dati di Copernicus che certificano il 2023 come l'anno più caldo da quando si fanno le rilevazioni.
Copernicus, ricordiamo che è il servizio dell'Unione Europea proprio che si occupa di questo tema. 1,48 gradi in più dell'epoca preindustriale. Il dato finale sul 2023 ha un passo da quell'1,5 che tutti pensano che sia destinato a essere superato probabilmente già in questo 2024. Ne hanno parlato tutti gli organi di informazione, nel senso che se un sito o un giornale non ne ha parlato, forse non è un organo di informazione. Devo dire che tra tutte le fonti, insomma, molto brillanti che si trovano in giro, forse la pagina che mi ha colpito di più è quella sul sito della BBC, dove ci sono delle grafiche appunto molto interessanti e per certi versi anche drammatiche, e da cui viene fuori che in pratica dall'inizio di luglio a fine anno praticamente tutti i giorni sono stati il giorno più caldo, a parte Ferragosto e qualche giorno a metà dicembre. Per dire, il 15 ottobre è stato il 15 ottobre più caldo da quando si prendono le misure, il 16 ottobre è stato il 16 ottobre più caldo, e questo praticamente per tutti i giorni. E del resto, dall'inizio del 2023 lo avevamo detto che eravamo preoccupati per il ritorno del Niño, che porta appunto a un aumento delle temperature temporaneo fin quando c'è il Niño e che si somma all'effetto complessivo del cambiamento climatico. E poi da giugno i dati si accumulavano giorno per giorno, settimana per settimana, e non potevano che portare a questo risultato appunto rispetto all'anno.
Ecco, nonostante tutto questo, nonostante i dati e insomma quello che abbiamo appena detto, c'è sempre chi dubita, ad esempio parlando dell'ondata di freddo invece che ha colpito il nord Europa in questi giorni.
E infatti appunto la sorpresa di cui parlavamo già prima è il fatto che abbiamo pensato di proporre questa Hot Balls, che è una rubrica di autodifesa dalle bufale climatiche, che andrà in onda ogni settimana all'interno del Giusto Clima da qui a giugno e che ascolterete nella seconda parte, e tra l'altro non andrà in onda soltanto durante il Giusto Clima. Ma a proposito dell'ondata di freddo e delle bufale che girano, si è tanto parlato delle difficoltà dei bus elettrici che sono utilizzati correntemente nella città di Oslo, perché sappiamo che le batterie alle basse temperature funzionano meno bene, si caricano con più difficoltà e si scaricano più velocemente, in effetti ci sono stati dei problemi. Stiamo parlando a Oslo di una città che ha misurato temperature stabilmente sotto zero per una decina di giorni, toccando in alcuni momenti addirittura meno 22 gradi. In ogni caso, anche nel giorno peggiore, quello che è successo è che sono state cancellate 1000 corse su 13.000 totali. E i problemi ovviamente non erano soltanto per i bus, non erano soltanto per i bus elettrici, ma erano anche per esempio per i treni e in alcuni casi anche in Svezia e negli altri paesi scandinavi, per esempio, si è decisa la chiusura di autostrade, di tratti di autostrada, di ponti. Quindi è una situazione ovviamente eccezionale e sicuramente questa esperienza aiuterà anche ad affrontare meglio i prossimi inverni, anche a chi ha deciso di affidare i trasporti pubblici a una flotta di bus elettrici. Rimango, come dire, curioso di sapere come si comporterebbe Trenord a meno 22 gradi, perché
e questo è, cioè, c'era un film di quelli catastrofici con questo treno che andava, me lo immagino, capito, un interregionale in mezzo ai ghiacci, rompighiacci, mamma mia. Va bene, e abbiamo detto pure il nome della nostra, l'abbiamo detto così, capito? Noi pensiamo per dei mesi al nome e poi così, uno lo dice ed è fatto. L'abbiamo detto, è Hot Balls, è andata così. Peraltro, andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Allora, il freddo è un problema grosso anche, torniamo serie, per gli impianti a gas che spesso smettono di funzionare durante le tempeste invernali.
Stiamo parlando ovviamente di impianti di produzione di elettricità che utilizzano il gas, impianti termoelettrici, e i dati che sono usciti proprio in questi giorni ci dicono che durante le tempeste Elliott e Uri che hanno colpito gli Stati Uniti tra il 2021 e il 2022, il 60% degli impianti di generazione elettrica che hanno smesso di funzionare erano impianti a gas. Complessivamente il 90% dei problemi sono venuti da impianti fossili e soltanto il 10% è venuto da impianti rinnovabili o nucleari. E questo ovviamente alla faccia della sicurezza energetica, che è sempre il mantra di quelli che ci dicono che dobbiamo stare sulle fossili perché altrimenti il sistema elettrico non funziona. Ecco, funziona così, che il 90% dei problemi quando fa freddo vengono dalle fossili.
Allora, è vero che il 2023 è stato un anno record per le cattive notizie sul clima, però proviamo a dare una svolta positiva, è stato un anno record anche per le belle notizie sulle rinnovabili.
Allora, arriveranno piano piano i dati anche globali, cominciamo a portarci a casa qualche dato parziale. Per esempio in Germania ci sono già i dati finali sul 2023 e pare che le rinnovabili abbiano prodotto il 59,7% dell'elettricità nel 2023, quindi 3 kilowattora su 5 vengono dalle rinnovabili oramai in Germania. Hanno fatto 260 terawattora con un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Grazie a questo record si è abbattuta anche la produzione di elettricità da carbone, quindi si sono abbattute le emissioni e oggi la Germania è tornata ai livelli di emissioni degli anni 50. Allora, pensate a che cos'era la Germania negli anni 50, quando era in piena ricostruzione dopo la devastazione della Seconda Guerra Mondiale, quindi un paese molto diverso, con 15 milioni di abitanti in meno rispetto a quelli che è oggi. Ecco, la Germania è riuscita ad arrivare a tornare a quei livelli di emissione. Ovviamente c'è ancora un sacco di strada da fare, ma mi sembrano già un ottimo risultato. Nel Regno Unito abbiamo una situazione simile, perché l'elettricità prodotta dai fossili nel 2023 è uguale a quella che fu prodotta nel 1957, e questo grazie da una parte al boom delle rinnovabili degli ultimi anni, ma anche alla diminuzione dei consumi elettrici che oramai da 15 anni interessa appunto il Regno Unito, grazie soprattutto all'efficienza energetica. Per chiudere, in Spagna le rinnovabili nel 2023 hanno fatto il 50% dell'elettricità, in Portogallo addirittura il 60% dell'elettricità.
Senti, in Italia com'è andata? Siamo finalmente riusciti a ripartire, ad allinearci con gli obiettivi al 2030?
Intanto c'è da dire che non abbiamo ancora i dati definitivi. È già questo, mi sembra abbastanza significativo. Parliamo dei primi 11 mesi, quindi fino a fine novembre, dove abbiamo visto appunto nei primi 11 mesi il 44% dell'elettricità da fonti rinnovabili, e sono 106 terawattora di produzione. Ricordo che in Germania nei 12 mesi siamo arrivati a 260 terawattora di produzione. Se guardiamo alle nuove installazioni, quindi non alla produzione di elettricità, ma quanto siamo riusciti a installare, non abbiamo di nuovo i dati definitivi, possiamo parlare di quello che è stato realizzato nei primi 9 mesi. E allora, se guardiamo gli ultimi anni, dal 2014 in poi più o meno si arrivava a fare 1 gigawatt installato ogni anno. Nel 2022 complessivamente si è arrivati a 3 gigawatt e 3 gigawatt è quello che si è installato più o meno nei primi 9 mesi del 2023. Quindi probabilmente arriveremo dalle parti dei 4 gigawatt all'anno nel 2023, che è molto meglio appunto degli ultimi anni, perché per un sacco di anni abbiamo fatto non più di uno. Però è ancora piuttosto lontano dal numero che più o meno dovremmo fare per raggiungere gli obiettivi del PNIEC, che è 10 gigawatt, e siamo arrivati a 4, quindi siamo a meno della metà. Per darvi un'idea, in Germania sono stati installati 14 gigawatt di fotovoltaico, in Italia un quarto di questo.
Senti, rimaniamo nel nostro paese, rimaniamo in Italia. Oggi è un giorno importante anche perché finisce il regime di maggior tutela per gli utenti del gas.
Sì, che rimane attivo per gli utenti vulnerabili, per l'elettricità ricordiamo, perché credo che questa notizia sia stata resa definitiva dopo che eravamo già andati, diciamo, nel letargo invernale. L'elettricità, la data di fine del servizio di maggior tutela è stata spostata da aprile a luglio, quindi abbiamo qualche mese in più di respiro. Ne approfitterei per ricordare a chi ci ascolta che ci siamo già occupati di questo tema, spiegando un pochino come funzionano le cose. Nella puntata del 27 dicembre abbiamo ripreso anche l'intervista a Clara Poletti di Arera, in cui avevamo approfondito tutto questo tema. Magari non tutti hanno avuto modo di sentirla perché appunto era il 27 dicembre e magari erano impegnati a fare altro. Potete ovviamente recuperare quella puntata, come tutte le altre puntate, sul sito, sulla app e sui servizi di podcast di Google e di Apple. E già hai ricordato la puntata del 3 gennaio, in cui abbiamo chiesto a diverse voci amiche della trasmissione di aiutarci da una parte a fare un bilancio del 2023, a darci la linea per il 2024. A me sembra una puntata particolarmente riuscita, quindi anche quella, se volete recuperarla, sapete dove trovarla.
Allora, prima di passare al primo brano e poi al primo ospite di questa puntata, non possiamo non parlare dell'ennesima morte sulle strade di Milano.
Sì, per una tragica coincidenza, proprio a un anno dal voto sulla mozione del Consiglio Comunale per chiedere che Milano diventi una città a 30 all'ora, ne parlava anche prima Luigi Ambrosio con Alessandro Giungi, il consigliere comunale Giungi, durante la trasmissione che ci ha preceduto. Sappiamo che c'è stato qualche passo avanti in questo anno, ma che sono assolutamente marginali, e anzi uno dei più importanti, che era l'obbligo dei sensori per il camion, è stato, se non altro, messo in frigorifero dal TAR, che vedremo come andrà a finire quella vicenda. Ovviamente sull'incidente di questa notte possiamo ancora dire poco, ma sicuramente andare più piano in auto significa avere più tempo per reagire, anche quando ci rendiamo conto che magari sono gli altri che stanno facendo qualcosa di sbagliato. Abbiamo uno spazio di frenata più corto, quindi maggiore sicurezza, e questo porta a ridurre tantissimo il numero di urti che diventano fatali per gli utenti deboli della strada. Cioè, detto in altre parole, le persone che muoiono sono molte di meno, anche quando si sbaglia. Torneremo sicuramente a occuparci di questo tema nelle prossime settimane, anche magari andando a verificare come stanno andando le cose a Bologna, che sappiamo già da luglio ha intrapreso invece questa strada.
Senti, se hai un ultimo flash prima di chiudere questa pagina, abbiamo ancora un pochino di tempo.
Allora, due flash. È stato inaugurato il più lungo cavo elettrico sottomarino che collega la Danimarca con il Regno Unito, e questo porterebbe appunto a utilizzare meglio l'elettricità prodotta, in particolare dagli impianti eolici marini del Nord Europa, e di conseguenza poi di ridurre i costi delle bollette britanniche. E invece chiudiamo con una notizia un pochino interlocutoria, perché la Norvegia ha approvato una norma controversa che permette l'estrazione mineraria dai fondali marini, e del resto la Norvegia ha costruito la sua ricchezza proprio sull'estrazione di risorse fossili dal mare del nord.
Allora, l'11 gennaio del 1999 moriva Fabrizio De André, chi ha ascoltato, chi sta ascoltando Radio Popolare questa settimana ormai lo sa, no, non può non saperlo, abbiamo dedicato tutta la settimana proprio a De André, quindi ogni trasmissione sceglie un brano da mandare, io non ti ho neanche interpellato, penso, ho scelto un brano però che mi ricorda un po' Genova, così dato che poi da lì arrivo e ce lo ascoltiamo e poi diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi.
Gafango tio, capelli nevo nevo vestio. Lua madama madama testo, belli in che festa, ti te aprevo a processione, Teresina do Teresum, ti da mia figlia do diao, capelli da low. Nesto luciade che scede tetin, che fa mochato anche ci pedin. Mamma mamma da me palan che vejo na casin, vejo na casin. Se dentro in tassi te, ci è già fuggi che t'andere, che ti già quello che non pendi, desideri sabo e deline. A Chamberlin, su Sabellin, a fuggi che c'è de Chattanus, in Cainanus e del Terzano, e in punte gelo che mostra luce. A Chamberlin, su Sabellin, a fuggi che c'è de Chattanus, in Cainanus e del Terzano, e in punte gelo che mostra luce. Porto con che vede l'onte, quelle sciappa riposo d'olò. Beh, non fa vedere quello è contento, come ne ho finanziamento. Se confondi ta confusione, con le giopinte indignazione. E o che cria del re, paga se sei a guerra, ste. E ti che sbraggia prevo, manco c'è un naso che vei de nevo. Ritu calisci da importo de Cristo, tutta è l'unico che se n'ha visto. In mezzo a quelle creature. E se guagnano panda nu, aghe anche te moge. A Chamberlin, si sa delin, a fugge che c'è de sciacano, e cagnano se le terza man, e punte gelo che mostra lo gelo. A Chamberlin, si sa delin, a fugge che c'è de sciacano, e cagnano se le terza man, e punte gelo che mostra lo gelo.
E allora andiamo a dare il benvenuto a Francesco Crespi, che è professore di economia e politiche dell'innovazione all'Università di Roma III, tra gli autori di un recente studio dedicato alla sovranità tecnologica nel campo dell'energia e in particolare dell'industria fotovoltaica. Buonasera e benvenuto.
Buonasera a tutti quanti.
Buonasera professore, allora nel vostro articolo avete approfondito appunto il tema della catena, di quelle che si chiamano le catene di fornitura del fotovoltaico. E allora le chiedo intanto di aiutarci a capire come è strutturata questa catena dal minerale al prodotto finito, quello che poi installiamo, e come i vari settori della filiera sono distribuiti geograficamente nei vari paesi del mondo.
Sì, ecco, nel nostro studio abbiamo identificato tre segmenti principali che compongono la filiera del fotovoltaico. Quella a monte, che include i materiali, in particolare il silicio e i macchinari per la produzione delle diverse componenti dei pannelli solari. Poi abbiamo un segmento intermedio che include i semilavorati, come le parti dei pannelli e delle diverse componenti, come i semiconduttori al silicio. E infine un segmento a valle che include ad esempio i generatori di energia e soprattutto gli inverter. Ah, diciamo che l'Europa, come gli Stati Uniti, producono ed esportano prevalentemente macchinari per la produzione di pannelli, al contrario la Cina è importatore netto in questo settore. Sia l'Europa che gli Stati Uniti sono importatori netti nei segmenti intermedio e a valle. È qui che si concentra il surplus commerciale della Cina, che è aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni. Tuttavia, mentre gli Stati Uniti hanno maggiormente diversificato nel tempo i propri approvvigionamenti, noi abbiamo che l'Europa mostra una concentrazione particolarmente significativa delle importazioni dalla Cina. Questo fenomeno è in crescita negli ultimi anni. Ecco, in questo caso si può parlare di rischio di dipendenza strategica dal nostro punto di vista.
Ecco, appunto, spesso si dice che non è il caso di passare da una dipendenza dall'estero, quella che abbiamo vissuto fondamentalmente dal secondo dopoguerra a oggi, in cui siamo stati dipendenti, soprattutto il nostro paese, ma in generale l'Europa, dall'importazione di fossili. Ecco, non è il caso di passare da questa dipendenza a un'altra dipendenza, che è quella per l'energia pulita.
Certo.
Del resto, però, è anche un po' diverso essere dipendente da un combustibile che ogni anno bisogna, importare nuovamente, perché altrimenti non riusciamo ad alimentare le tecnologie, e invece essere dipendente da una tecnologia che, una volta che viene importata, funziona fondamentalmente da sola, come appunto un pannello fotovoltaico o un inverter. Allora, perché allora comunque voi ritenete sia importante assicurare un certo livello almeno di sovranità tecnologica, come la chiamate?
Beh sì, io farei innanzitutto una prima osservazione, insomma, da uomo della strada. Cioè, già oggi, se si chiede di installare un impianto a casa propria, i tempi si sono allungati perché mancano le forniture. Quindi chiediamoci cosa potrebbe accadere in un futuro se la dipendenza dall'estero continua ad aggravarsi, insomma, in un contesto di incremento della domanda proprio per favorire la transizione energetica. E la seconda osservazione, che insomma dal nostro punto di vista è più importante, è che quello che importiamo in effetti è il pannello solare, che in qualche maniera potremmo utilizzare una volta importato, come dice lei, per diversi anni. Ma d'altra parte, però, poi i pannelli solari andranno rinnovati, anche perché il progresso tecnologico consentirà di produrre nuovi modelli più efficienti. E ora è proprio attraverso l'attività produttiva che vengono sviluppate le capacità tecnologiche e produttive nel paese che li ha realizzati. Ora, siccome insomma noi economisti diciamo che la conoscenza è cumulativa, allora potrebbe arrivare il momento in cui il divario nelle capacità tecnologiche in un settore specifico diventa difficile da colmare. Ed è qui, in questo momento, quando di questo divario diventa così importante, che si sviluppano delle dipendenze strategiche, ed è anche qui che anche il tema della sovranità tecnologica assume una rilevanza importante.
Ecco, tra le cose che scrivete nel vostro contributo è che sarebbe opportuno che le politiche dell'Unione Europea possano supportare meglio lo sviluppo appunto di una filiera europea. Sappiamo che in Italia, per esempio, sono in costruzione due grandi impianti di produzione da 3 gigawatt di potenzialità ciascuno. In particolare, nell'ultimo anno l'Unione Europea ha sviluppato questo Net Zero Industry Act, che è un po' una risposta al piano, invece, l'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, e in qualche modo si è ispirato a questo. Ecco, voi cosa suggerite per migliorare l'efficacia di queste politiche, che insomma per ora sono state introdotte, ma ovviamente sono ancora all'inizio?
Ma il punto è che in generale l'Europa è bravissima a sviluppare quadri regolatori, l'abbiamo visto anche recentemente per quanto riguarda un altro settore che è chiave, che è quello dell'intelligenza artificiale. Tuttavia, quando si tratta di investire in maniera massiccia, non tiene il passo dei due colossi, Stati Uniti e Cina. Ora, dobbiamo osservare che l'Inflation Reduction Act degli Stati Uniti ha segnato un cambio di passo epocale, cioè la politica industriale torna con prepotenza ad essere una priorità nell'agenda di policy statunitense. Allora, in Europa invece non c'è traccia, per esempio, di un fondo sovrano europeo. Se ne è parlato, ma in realtà non è stato realizzato nulla da questo punto di vista, un fondo sovrano per la politica industriale. E d'altra parte le nuove regole di bilancio non prevedono alcuna esenzione per le spese pubbliche di investimenti strategici. Ora, a questo punto, nella misura in cui le nuove regole di bilancio non consentono margini ai singoli stati, è evidente che l'unico modo per rendere competitiva l'industria europea è quella di agire a livello europeo, quindi con fondi europei dedicati a questo tipo di attività. Quindi è lì che l'Europa deve intervenire.
Allora, io mi sono permesso di fare due conti, come si dice, sul tovagliolo. Secondo questi conti, spero di non aver sbagliato troppo, se anche importassimo tutti i pannelli fotovoltaici previsti per arrivare agli obiettivi che abbiamo per il 2030, stiamo parlando più o meno di 8-10 gigawatt all'anno, e la spesa ai costi di produzione proprio brutali, come si dice, franco fabbrica, dovrebbe essere qualcosa tra 1,5 miliardi e 2 miliardi l'anno. La situazione complessiva dell'import dalla Cina è stata nel 2022 di circa 60 miliardi, nel 2023 dovrebbe essere qualcosa compresa tra i 45 e i 50 miliardi. Quindi stiamo parlando tutto sommato di una fetta piccola, perché evidentemente siamo dipendenti dalla Cina non solo per il fotovoltaico, ma per tantissime altre cose. Ecco, da questo punto di vista, quali sono gli altri settori più critici?
Ma allora, diciamo, io farei una prima considerazione, e cioè il fatto che proprio perché le politiche stanno spingendo verso, diciamo, la transizione energetica, il settore fotovoltaico è un settore fortemente sussidiato, quindi, diciamo, di fatto è spesa pubblica. Ora però in questo caso è una spesa pubblica che, se noi importiamo tutto, non è in grado di produrre nessuno degli effetti del moltiplicatore keynesiano, insomma, che di solito la domanda pubblica è chiamata a produrre. Quindi da questo punto di vista è una perdita secca, diciamo, clamorosa per l'Italia e per l'area europea in generale, insomma. Quindi, diciamo, questa è una prima considerazione. La seconda considerazione è che, per esempio, all'interno anche del settore fotovoltaico non sono soltanto le questioni, diciamo, strettamente economiche ad essere rilevante. Faccio un esempio. Delle componenti su cui c'è una forte dipendenza strategica è quello degli inverter fotovoltaici, cioè la componente sostanzialmente che rappresenta un dispositivo IoT che è collegato alla rete di distribuzione. Ecco, nel momento in cui, diciamo, questo dispositivo si collega alla rete e trasmette dati, è una superficie di attacco dal punto di vista della cybersicurezza, insomma. E quindi, diciamo, essere totalmente dipendenti da dispositivi che naturalmente in qualche maniera rappresentano dei punti di vulnerabilità per l'intera rete, quindi, diciamo, no, per la sicurezza del paese, ecco, questo da questo punto di vista, diciamo, un elemento di preoccupazione ulteriore, insomma.
Siamo in collegamento con Francesco Crespi, che è professore di economia e politiche dell'innovazione all'Università di Roma 3. Stiamo facendo una chiacchierata che insomma, mi sembra molto interessante. Prima di salutarla, le chiederei un'ultima cosa, e le chiederei anche di fare uno sforzo di sintesi, perché immagino che sia un tema che ci potrebbe portare lontano come tempi. Però, di fatto, per molto tempo uno dei pilastri della globalizzazione è stata di fatto la delocalizzazione della produzione, no? Andiamo a produrre dove costa meno. È stato così per tanto tempo. Da qualche anno c'è un mutamento profondo da questo punto di vista, sia politico che culturale. Prima è stato promosso, per esempio, dalla presidenza Trump, no? Soprattutto con grandi proclami, poi magari non avevano strumenti, come dire, legislativi così forti, però appunto quelli che noi abbiamo chiamato i populisti dicevano appunto salvaguardiamo l'industria locale. Però di fatto oramai è diventato un tema condiviso anche da chi è stato sostenitore della globalizzazione, e forse continua a esserlo anche oggi. Ecco, lei, che appunto io non sono un economista, lei invece lo è, ha anche lei questa impressione, e cosa ci può eventualmente suggerire questo cambiamento di prospettiva rispetto al futuro delle relazioni internazionali?
Ma guardi, questo è un tema, naturalmente, diciamo, come diceva lei, particolarmente complesso. Io quello che, diciamo, l'idea che mi sono fatto è che la globalizzazione è stata ritenuta da molti lo strumento attraverso cui il sistema capitalistico avrebbe in qualche maniera trionfato a livello globale, garantendo, diciamo, una prosperità generalizzata. Ora, a ben vedere, in parte la storia è andata in questa direzione, perché una quota significativa della popolazione mondiale, specie in Asia, nel corso degli ultimi 30 anni ha visto radicalmente cambiare le proprie condizioni di vita. Quelli che di fatto i movimenti no global contestavano e su cui avevano in qualche maniera visto lungo, in un contesto di generale scetticismo sia della politica che dell'opinione pubblica, è che la globalizzazione si sarebbe accompagnata a fenomeni di redistribuzione colossale, insomma, che adesso stiamo vedendo, cioè dai salari ai profitti e soprattutto dai lavoratori in una parte del mondo ai lavoratori dell'altra parte del mondo. Ecco, i lavoratori dei paesi occidentali hanno pagato un prezzo enorme da questo punto di vista. In più la globalizzazione non è servita affatto, come abbiamo visto, ad esportare la democrazia, con la conseguenza che regimi non democratici oggi possiedono un potere economico e tecnologico che entra in competizione con quello dei paesi occidentali, rendendo le relazioni internazionali sempre più complesse. Ecco, in questo senso, diciamo, io qui vedo un po', diciamo, questa generale come dire, critica esposta ai processi di globalizzazione e quindi, diciamo, un'attenzione a questi temi particolarmente rilevante.
Grazie, grazie mille a Francesco Crespi, professore di economia e politica dell'innovazione all'Università di Roma 3. E alla fine, comunque, sempre sul tema delle disuguaglianze andiamo a cascare, che inevitabilmente è proprio strettamente connesso sia da una parte al tema dei cambiamenti climatici che alle politiche per la transizione. Grazie davvero per questo approfondimento e buon anno, anche se siamo magari già al 10 gennaio, per i vostri studi e ricerche future.
Grazie, auguri anche a voi, arrivederci.
No one ever told you it would be like this. You keep on getting older, but you feel just like a kid. Now they treat you like a lady. Sometimes all you want is to cry like a baby in your mama's arms. Hold on, little big girl. Hold on. That little girl with the lines on her face, painting on the eyes of a grown woman and the smile of a child trying to please someone. You look like your mama and you smile that way, standing in the kitchen at the end of a working day. Children on her mind, wine on her breath, finishing the dishes in the darkness.
E allora è arrivato il grande momento, un momento che qui in redazione aspettavamo moltissimo, il lancio di una nuova rubrica. È sempre un momento così emozionante, affascinante, interessante, e una rubrica a cui pensiamo da molto tempo, perché insomma là fuori le bufale proprio si moltiplicano sul clima, cioè
Eh sì, abbiamo iniziato a parlarne quest'estate alla fine.
Eh sì, se ne sentono veramente di tutti i colori. Anche abbiamo detto, ma perché non dedichiamo proprio uno spazio a tutte le cose più incredibili che ascoltiamo? Abbiamo detto, facciamolo, lo intitoliamo Hot Balls e ne facciamo una rubrica di autodifesa dalle bufale climatiche. Ci andiamo ad ascoltare allora la nostra prima puntata.
Il clima non sta poi cambiando così tanto. Gli allarmi degli scienziati sono esagerati, in estate in fondo ha sempre fatto caldo, i ghiacciai sono ancora al loro posto e in montagna in inverno c'è pure la neve. All'alba del 2024 questa è ancora una delle bufale più resistenti alle innumerevoli evidenze non solo scientifiche che ogni giorno ci dimostrano che il pianeta si sta surriscaldando, addirittura più velocemente di quello che gli esperti prevedevano. Opinioni che in Italia purtroppo sono rilanciate ancora oggi anche da esponenti del governo. Ricorderete che cosa ha detto qualche tempo fa il ministro dei trasporti, il leghista Matteo Salvini.
Fa caldo, sì, fa caldo, indubbiamente, d'estate fa caldo, d'inverno fa freddo. Quando vedi ghiacciai che si ritirano anno dopo anno, è certo che stai lì a pensare. Poi studi un pochino di storia e sono cicli.
Con Salvini purtroppo concorda di sicuro quel 34,7% degli italiani che è convinto che ci sia un allarmismo eccessivo sul clima che cambia. Lo certifica un sondaggio di Italcommunication e Censis sulle fake news in Italia. A rinsaldare queste posizioni negazioniste sono arrivate la scorsa settimana ondate di freddo gelido in Lapponia e Svezia e proprio in questi giorni in Nord America tra Canada e Stati Uniti. In queste regioni si sono registrate temperature fino a 40 gradi sotto lo zero, un freddo inusuale anche per queste latitudini. Gli scettici del clima vedono allora questi eventi climatici estremi ed esultano. Il freddo e la neve esistono ancora, ci dicono, e questo è sotto gli occhi di tutti. Di fronte al caldo record che si è registrato ogni mese da giugno a dicembre del 2023, temperature che hanno fatto dell'anno che si è appena concluso il più caldo mai registrato nella storia, invece tacciono. Climatologi, meteorologi, scienziati continuano però a ribadire che non basta una nevicata a contraddire un trend che va avanti ormai da decenni. Sentiamo Stefano Caserini, docente di ingegneria ambientale e coordinatore del blog climalteranti.it.
Il riscaldamento globale non è dimostrato dal dato di un anno in una città, è dimostrato dai dati di 150 anni, quindi da una serie storica di 150 anni a livello globale. Quindi questa è la differenza sostanziale fra il tempo e il clima, quindi il tempo meteorologico può cambiare tanto, da un giorno all'altro ci possono essere balzi anche di 15 gradi di temperatura, a volte succede in certe condizioni. Per il clima del pianeta variazioni di decimo di grado sono molto importanti, hanno delle conseguenze. Io seguo da tanti anni il negazionismo climatico e si può dire che ormai rimangono veramente pochi fulminati che non ci credono, ma questi non verranno convinti mai. Ecco, quindi di fatto ormai i dati sono talmente evidenti perché l'incaldamento riguarda sia l'estate, riguarda tutte le stagioni, riguarda anche l'inverno. Se dovessero tornare un inverno medio di quello tipo che solo 30-40 anni fa, adesso grideremmo l'era glaciale. Magari quelli che non sono più giovani si ricordano cos'era il freddo di gennaio 40 anni fa. Quindi i dati sono dappertutto, in tutte le zone del pianeta hanno la stessa tendenza, e questo è coerente con la scienza del clima. Quindi sarebbe veramente strano che con tutto quello che sappiamo della scienza del clima ci potesse essere un raffrescamento. Sicuramente nei prossimi decenni avremo un ulteriore aumento di temperatura, per cui per le persone oggi giovani si potrebbe dire che queste temperature saranno fra le più fresche che vivranno nel corso della loro vita.
C'è proprio bisogno di spiegarlo il perché, di fronte a dati scientifici ormai così inattaccabili, esponenti politici decidono ancora di mettersi in ridicolo, ostinandosi a negare le evidenze? Perché il contenimento delle temperature sia reale serve un cambiamento così radicale che solo la politica lo può attuare. Ma le resistenze di chi non vuole sacrificare i propri profitti per il futuro del pianeta sono altissime. Sedersi tra i banchi dei negazionisti alla fine risulta molto più comodo e probabilmente redditizio. Quello che cercheremo di fare noi allora da oggi fino a giugno sarà proprio questo: svelare le ragioni che si nascondono dietro le prese di posizione di chi vuole ostacolare la transizione energetica. Ci sentiamo tra una settimana.
E questa era la prima puntata della nostra rubrica Hot Balls, che appunto, come dicevamo, poi sentirete anche in altri spazi qui di Radio Popolare. Andiamo avanti, cambiamo argomento e andiamo a parlare di obsolescenza programmata. Però di solito quando si parla di obsolescenza programmata si hanno in mente oggetti di uso quotidiano, dagli smartphone ai capi della fast fashion. Di certo, ecco, la prima cosa a cui si pensa non è il cemento armato, eppure è proprio questo il bersaglio di un J'accuse di Anselm Jappe, che è un filosofo di origine tedesca e che è autore di un libro che si intitola Cemento, arma di costruzione di massa, edito da Eleutera.
E secondo questo libro il materiale, appunto, il cemento, è ben diverso dal semplice cestruzzo che usavano anche gli antichi romani, è la perfetta concretizzazione della logica capitalistica, perché con la sua breve durata e con la necessità di avere una manutenzione costante è stato in grado di trasformare anche gli edifici in merci. E allora, in questa appassionata critica a un materiale che ha fatto la storia del Novecento, Jappe sostiene che il cemento armato abbia eliminato l'architettura vernacolare, provocando disastrose conseguenze ecologiche e sanitarie. L'intervista di Marianna Usuelli all'autore.
Intanto partiamo quindi da una premessa: questo libro non parla di cemento, ma di cemento armato in realtà.
Sì, effettivamente la differenza è importante, perché quando si critica l'uso del cemento armato di oggi, spesso la risposta è: ma il cemento è sempre esistito, diciamo, un materiale che utilizzavano già gli antichi romani, ci facevano i ponti, ci hanno fatto la cupola del Pantheon e dopo 2000 anni stanno ancora là. Allora, perché dire che un materiale è votato alla obsolescenza programmata? Allora, qui bisogna rispondere che c'è comunque una grande differenza tra cemento e non armato e cemento armato. Armato significa che c'è una struttura, normalmente in acciaio, dentro il quale il cemento liquido viene colato. E questo è stato inventato verso la fine dell'Ottocento. E soltanto in questa forma il cemento ha potuto conquistare il mondo, per esempio sotto forma di grattacieli, di dighe, di autostrade, eccetera. Un cemento non armato non viene praticamente mai utilizzato, almeno non su grande scala. Le considerazioni dunque sui limiti, sui pericoli del cemento, in verità dunque dovrebbero sempre specificare che si tratta del calcestruzzo o cemento armato, anche se naturalmente è più che altro una comodità di linguaggio che si finisce per parlare sempre del cemento tout court.
L'idea di questo libro, come racconta nelle prime pagine, nasce dalla tragica caduta del Ponte Morandi nel 2018. E analizzando questo evento, lei, diciamo che sposta l'attenzione dall'abituale legittimo discorso sulle responsabilità per fare invece una riflessione sul cemento armato come materiale, come diceva anche prima, che è di per sé soggetto a obsolescenza programmata. Giusto? Qual è il ragionamento?
Sì, che appunto il crollo di quel ponte non è un evento necessariamente isolato, dovuto solo alla indiscutibile trascuratezza da parte dei gestori, ma che in verità questo potrebbe succedere anche su scala molto più larga con altre costruzioni in cemento armato, perché è un materiale che in verità resiste soltanto durante 30 anni in buone condizioni, se non viene regolarmente sorvegliato e riparato, il che spesso per motivi di costi non succede, perché il problema è che l'armatura metallica tende a arrugginire, perché alla fine l'acqua e l'umidità finisce per infiltrarsi e questo crea alla fine, diciamo, ad un cedimento possibile delle strutture. Certo, non è detto che succede sempre, ma il pericolo aumenta sempre di più, considerando che poi l'epoca in cui tutto fu fatto in cemento armato erano gli anni 60 e 70, l'epoca del cosiddetto brutalismo, e dunque molti edifici e costruzioni in generale di quell'epoca avrebbero bisogno di gigantesche misure di manutenzione, che però vengono appunto spesso trascurate perché chiaramente costano troppo. E dunque con il cemento effettivamente si è riuscito a trasformare addirittura le case e le altre costruzioni in un bene della vita ben breve, dunque così come è già successo prima per esempio con l'automobile, con gli elettrodomestici o anche con tante altre cose che appunto vengono costruite già con l'idea che bisogna ben presto in qualche modo sostituirli con altri prodotti, che non è molto bene per il consumatore, ma invece chiaramente è ottimo per la crescita economica.
Infatti lei descrive anche il cemento come il lato concreto dell'astrazione capitalista. Che cosa significa?
Da un lato, dunque, il cemento effettivamente in qualche modo è un'anima del capitalismo, sia perché naturalmente perché tutte le industrie delle costruzioni, che è sempre stato un settore centrale dell'espansione capitalista, ma al di là di questo è anche vero, il cemento ha anche comportato una quasi sparizione di tutte le architetture tradizionali, o quello che si chiama architetture vernacolari, che invece spesso erano molto più adatte al loro ambiente. Il cemento invece è un materiale uniforme che esiste in tutto il mondo in modo identico e diffonde una certa monotonia che però appunto si impone proprio perché è talmente più economica, più facile da realizzare degli altri modi di costruzione. E dunque il cemento dunque in qualche modo ha diffuso anche il modo di vita capitalista allo stesso modo come l'ha fatto per esempio l'automobile o la Coca-Cola. E finalmente ad un altro livello un po' più diciamo concettuale, però il cemento è anche una specie di materializzazione di quello che Karl Marx ha chiamato il lavoro astratto, cioè il lavoro ridotto a una pura quantità senza qualità specifica.
Nella postfazione all'edizione italiana del suo libro, Duccio Facchini fa un affondo sul consumo di suolo, probabilmente il maggior danno ambientale provocato dal cemento. Come mai lei ha deciso di concentrarsi invece sul materiale, sul cemento armato e non sull'azione in sé di impermeabilizzazione del suolo o comunque cioè, di intervento sulla natura, l'attività umana?
Ho voluto proprio concentrarmi sul ruolo che svolge più un materiale, anche per esempio in tutte le discussioni sull'urbanismo, molto spesso si mette l'accento per esempio anche sul lato sociale, per esempio quale classe sociale occupa quanto spazio nelle città, e però proprio la specificità di singoli materiali non è quasi mai stato preso in considerazione o stato considerato come un fatto puramente tecnico, per così dire, aperto a tutti gli usi. Invece bisogna vedere che il cemento spinge quasi inevitabilmente verso un certo tipo di uso, trascurandone altri possibili. E la stessa cosa vale anche per il consumo di suolo. Certo, può anche avvenire con l'asfalto, con altri materiali, però anche qui in qualche modo il cemento non a caso svolge un ruolo principale. Dunque ho cercato di attaccare poi il cemento appunto da tutti i lati, facendo vedere i problemi che crea sul piano tecnico, sul piano ambientale, sul piano dei danni che creano a livello mondiale i cosiddetti furti di sabbia, dell'obsolescenza, il problema del riciclaggio piuttosto del non riciclaggio del cemento e finalmente anche dei danni che ha inflitto ai modi tradizionali di costruire.
Un'ultima domanda. Noi sappiamo che le fonti fossili hanno consentito la crescita economica sostenuta che c'è stata nel dopoguerra e che adesso però sono un problema ambientale e anche per il benessere delle popolazioni e che dobbiamo abbandonarle. E abbiamo anche già una soluzione alle fonti fossili che sono le fonti rinnovabili. Si può fare un parallelismo con il cemento armato? E in questo caso quali sono le alternative, le soluzioni?
Ma in verità l'energia rinnovabile non le chiamerei proprio un'alternativa. Il problema non è di avere altre fonti di energia, ma semplicemente di consumare molto meno energia. In verità gran parte dell'energia di oggi viene sprecata per dei usi di cui l'umanità potrebbe tranquillamente fare a meno. Questo è il vero problema. E un po' la stessa cosa vale per il cemento. In verità si costruisce assolutamente troppo, almeno in Europa la popolazione è stabile, molti edifici per esempio rimangono anche non utilizzati a causa della speculazione o di altri cattivi usi. Dunque in verità certo si possono riscoprire certi materiali tradizionali, per esempio come l'adobe, ma essenzialmente la questione è semplicemente che in verità bisognerebbe piuttosto sostituire gli edifici esistenti e non aggiungere ancora altri edifici alla massa già esistente.
Grazie mille, grazie a Marianna Usuelli per questa intervista ad Anselm Jappe, che è un filosofo e autore di Cemento, arma di costruzione di massa, edito da Eleutra. questo clima Radio Popolare, allora siamo in verso la fine della nostra puntata, la prima vera puntata ufficiale del 2024 con Gianluca Ruggeri in studio e collegata con noi, le diamo un grande bentornata a Sara Capuzzo che è presidente di Enostra. Ciao Sara.
Ciao Elena, ciao Gianluca, ciao. E ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora presidente, com'è andato quest'anno, questo 23?
Come al solito ci troviamo qui a ragionare su come è andato l'anno, su come andrà quello venturo. E la prima cosa che mi è venuta in mente, pensando appunto a cosa raccontare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, è che è stato un anno di attesa, perché abbiamo tanto lavorato, come raccontiamo spesso, sulle comunità energetiche, e tutti avremmo scommesso che nell'arco dell'anno, al massimo a settembre, sarebbe uscito il fantomatico decreto, ma invece non è ancora uscito, siamo arrivati al 10 gennaio e stiamo ancora aspettando. Quindi questo sicuramente ha un po' condizionato tutte le iniziative più legate, diciamo, ai territori, non solo quelle di Enostra ovviamente, ma quelle di tutti gli operatori, ma anche le associazioni, le parrocchie, tutti i soggetti che stanno aspettando questo momento per diventare protagonisti. Quindi un po' questa è la prima cosa. Poi in realtà parallelamente sicuramente è stato, cioè la percezione è che comunque sia stato anche l'anno del risveglio di questa coscienza collettiva, abbiamo visto anche comitati nascere nei territori, anche in quelli in cui abbiamo lavorato, insomma lavoriamo con Enostra per tutelare un po' i territori, per andare a promuovere progetti di impianti rinnovabili, però appunto che partano dal basso, contrastando magari iniziative che invece sono più di natura speculativa. Quindi non so se questa è una percezione che abbiamo solo noi o se è una cosa diffusa, ma insomma la sensazione è che ci sia più, sempre più una coscienza collettiva, insomma, che si risveglia. E poi quest'anno abbiamo fatto anche la nostra prima Summer School, quindi abbiamo fatto questo progetto, insomma, di formazione per i movimenti degli attivisti che si occupano di ambiente, per i soci, per le pubbliche amministrazioni, quindi è stato un bel momento, e per l'anno in corso è previsto anche appunto di replicare, di evolvere anche questo progetto. Quindi insomma abbiamo lavorato tanto sul capacity building, che non si dovrebbe dire in inglese ma non mi viene così facile tradurlo in italiano, quindi insomma il fatto di abilitare appunto i territori fornendo tutti gli elementi che sono utili, insomma, per attivarsi. Poi è stato anche un anno di sensibilizzazione anche delle parti politiche, insomma dei decisori, un po' anche a livelli vari, insomma a livello sia locale, sia regionale, sia nazionale, insomma un dialogo anche con il GSE per andare un po' a perfezionare e più che altro a risolvere un po' le criticità che appunto hanno rallentato il percorso anche delle comunità energetiche, quelle diciamo della fase sperimentale.
Ecco, scusa, poi, provo a dirlo un po' meglio perché, cioè, sì, alla fine noi che siamo gli ultimi arrivati, perché rispetto alle grandi aziende del mercato elettrico abbiamo diverse migliaia di soci, adesso eravamo dalle parti dei 14-15 mila soci complessivi, però rispetto ad altri colossi siamo ovviamente molto più piccoli, ma siamo noi che stiamo aiutando il GSE a far funzionare questa cosa, è molto significativo.
I nostri 2 centesimi, insomma, anche noi sicuramente, ma c'è anche ascolto, perché appunto
certo,
ci sono
certo,
i progetti che stiamo seguendo, quindi insomma nel nostro piccolo hai ragione, diamo il nostro contributo.
Ecco, poi adesso l'ultima volta che te ho chiesto mi hai parlato credo di una 60ina di progetti di comunità energetiche, diciamo di nuova generazione, quelle che saranno possibili col nuovo decreto, no? Più o meno siamo d'accordo.
Sì, sono una 60ina di progetti, alcune sono comunità, altri sono percorsi di formazione o di, diciamo, accompagnamento, quindi non tutte si trasformeranno proprio in comunità energetiche, ma sì, sono più di 60 i progetti sul tema, diciamo, che stiamo seguendo. E poi un'altra cosa importante del 2023 è il Castiglione, quindi il nostro impianto eolico da 1 megawatt che abbiamo realizzato sempre a Gubbio, che abbiamo celebrato a luglio, poi in realtà è andato a regime a novembre a settembre come produzione, e sta producendo molto bene. Adesso infatti ne scriveremo un po' anche per aggiornare i nostri soci e le nostre socie che hanno partecipato, insomma, che ci consentono di fare questi progetti perché partecipano con il proprio capitale e accedono alla nostra tariffa prosumer.
Poi sul fronte interno c'è stato anche un certo consolidamento della squadra, mi sembra, no?
Sì, ci sono state anche delle trasformazioni, c'è stata una crescita nei numeri della squadra, abbiamo istituito un comitato esecutivo che sta insomma lavorando in maniera di tre membri del consiglio, ma che lavora in maniera allargata con tutti i responsabili e le responsabilità d'area, quindi insomma sì, stiamo evolvendoci pian pianino, cresce la cooperativa, quindi insomma cresciamo anche come organizzazione proprio. E pensando al 2024...
Che intenzioni hai?
Il 2024, prof, è l'anno dei 10 anni, il decennale di Nostra, quindi insomma già epocale questo. Quindi...
Il tempo vola quando ci si diverte.
Veramente, veramente, ne abbiamo viste, sono stati anni veramente densi e ricchi, insomma è bello raccontarli. E quest'anno sicuramente ci sarà un grosso lavoro anche per raccontare questo risultato, anche insomma in termini di impatti generati in questo percorso. E poi adesso finalmente si sbloccheranno alcuni progetti, in particolare il fotovoltaico, che magari i soci hanno già, gli ascoltatori hanno già sentito, l'impianto di Brindisi, adesso si sta proprio partendo con la parte esecutiva, quindi finalmente nell'arco dell'anno dovremo vedere questa energia. E poi ci sono altri progetti fotovoltaici, diciamo che più o meno sono 3 progetti e andremo ad installare una potenza di 1 mega e 3 anche di più. E poi questo sarà l'anno, si spera, insomma, del decreto e quindi dell'attivazione dei territori, quindi tante iniziative penso che vedremo nascere, gemmare dal basso nelle varie zone, sicuramente tanto anche nelle aree interne che, come già abbiamo detto in passato, sono molto vivaci e viste e molto reattive e con sempre delle figure politiche, diciamo, leader che riescono a farsi seguire dalla propria comunità, e questo è molto bello. E poi di crescita anche in Enostra sono previste 5 nuove risorse, quindi insomma di varia tipologia, per cui direi che insomma le prospettive sono interessanti. Poi ci sono degli scoop, ma ancora non si possono dare, per cui dobbiamo magari risentirci fra un po' e vedere cos'altro sta bolle in pentola.
Va bene, insomma. Ti richiamiamo allora. Sara Capuzzo, grazie. Grazie Sara Capuzzo, presidente di Enostra, un abbraccio.
A prestissimo.
Ciao,
a
voi. Ciao, ciao.
Grazie, ciao.
Insomma, questa è la sigla di chiusura, non abbiamo eventi da segnalare, se non che dopo di noi da oggi torna l'Atlante illustrato di un musicista per bene di Agnese Ermacora, quindi buon ascolto con Agnese, sarà in onda ogni mercoledì dalle 22 alle 22.30, noi invece torniamo alle 21, sempre di mercoledì dalle 21 alle 22, clima@radiopopolare.it, la nostra mail, non l'avevamo ancora detto, grazie a Sara Milanese e Marianna Suelli in redazione, una buona notte da Elena Mordiglia.
E da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.